L'alba che illuminerà il mondo. Il tuo futuro nelle profezie di Daniele. A cura di Luigi Caratelli.
E cari amici in ascolto, siamo di nuovo assieme per un nuovo appuntamento, per una nuova puntata del programma, della rubrica, diciamo così, L'alba che illuminerà il mondo, e siamo in compagnia del nostro carissimo amico e relatore di questa serie, il carissimo Luigi Caratelli. Pronto Luigi, mi senti?
Sì, ti sento benissimo Marco, un saluto a te e a tutti coloro che sono in ascolto.
Un saluto anche a te da tutti i nostri radioascoltatori. Io oltre praticamente a preparare la scaletta la mattina, poi sui social, sulle chat, annuncio il nostro programma, no? E non hai idea quanti mi piace, quanta gente che aspetta, insomma, questi momenti di riflessione. Quindi Luigi, bene così, molto
e
bene.
E questo mi commuove e mi dà grandi soddisfazioni, bene, non lo posso negare.
Bene,
grazie.
Bene, vuol dire che stiamo trasmettendo qualcosa di interessante e di piacevole. Sì. Allora, noi abbiamo l'abitudine di sentirci tramite email, diciamo, un mezzo che una volta era qualcosa di eccezionale, ora ci siamo resi conto che per come il mondo, per come la società va veloce, è diventato un mezzo molto lento, però riusciamo, ormai sappiamo i tempi. Allora, mi hai preannunciato che oggi parleremo un pochettino di, come dire, il pianeta devastato, insomma, più o meno era questo l'argomento, no?
Sì, certo.
Per cui ti lascio subito la parola, Luigi, prego.
Ok.
Cominciamo.
Va bene, allora, visto che è un programma in cui si citano spesso le profezie, anzi si citano solo le profezie, no? Bisogna dire una cosa molto importante, che di profezia si può morire, nel senso che, come tu usi social per avvertire amici, parenti, fratelli, così io vado un po' a informarmi per essere sempre al corrente di ciò che accade, e non ti dico quante bufale vengono pubblicate proprio a riguardo delle profezie. Insomma, ci sono persone che hanno perso la reputazione perché hanno annunciato più volte una fine del mondo che non è mai arrivata. Ecco, quindi io mi metto anche nei loro panni, certo, insomma, facevano meglio a starsi zitti, però comprendo anche il loro imbarazzo di adesso, insomma. Ecco, con le profezie non si scherza, anche perché le profezie, diciamo, sono così chiaramente interpretabili, visibili nel momento in cui addirittura stanno scadendo. Alcune invece vengono a illuminare il nostro panorama prima che i fatti annunciati dalle profezie accadano. Insomma, ecco, bisogna avere l'intelligenza dello spirito, ecco perché una scrittrice cristiana che nomino continuamente, perché è una fonte inesauribile di informazioni, Ellen White, benché sia vissuta nell'Ottocento, dice che il libro di Daniele, il libro dell'Apocalisse, ma io direi un po' tutta la Bibbia, bisogna studiarli in ginocchio, nel senso che è facile esaltarsi per aver presuntamente capito qualcosa, annunciarlo ad altri e poi invece rimanere scornati, come si dice volgarmente, sì, ai nostri, sì, giorni. Sì. Ecco, invece per quanto riguarda i segni dei tempi, le profezie che annunciano il ritorno del Cristo, io credo che non ci si può sbagliare, perché Gesù, dopo aver annunciato nel capitolo 24 di Matteo, lo possono leggere tutti, no? Guerre, terremoti, rumori di guerre, egli ha sempre cura di aggiungere attenzione, perché è soltanto l'inizio. Poi con un'altra modalità dice non è ancora la fine, però arrivato al versetto 14 del capitolo 24 di Matteo, Gesù è esplicito, dice: questo Vangelo del mondo sarà predicato a tutte le genti e allora verrà la fine. Ecco, questo è un segno vero, attendibile, no? Perché io sono solito consultare un sito chiamato Guerre nel Mondo, www.guerrenelmondo, lo può consultare chiunque, lì viene aggiornato in tempo reale, la situazione delle guerre nel mondo. Ora, oggi ce ne sono, secondo questo sito professionale, più di 600 in tutto il mondo, ma quasi nessuno ne sa niente. Sappiamo della Siria, sappiamo adesso della Turchia, di qualche altro paese, ma le altre 590 guerre chi le menziona? Eppure ci sono. Ecco, Gesù dice: guerre, rumori di guerre ci saranno sempre, ma non è l'indice della fine, che io sto tornando. Quindi il primo segno che Gesù dà per essere certi, sicuri, che la fine sta arrivando è la possibilità di predicare l'Evangelo a tutto il mondo. Questo non significa che tutto il mondo si convertirà all'Evangelo, ma che il mondo, per la grazia e la bontà di Dio, avrà la possibilità di sapere che la fine è vicina, così come per esempio ai tempi di Noè, in cui non esisteva internet, il Dio concesse 120 anni alla gente depravata che lui amava affinché si pentisse e non ci fosse bisogno dell'arca per salvare qualcuno e ricominciare la vita. Ma insomma, la vita poteva benissimo ricominciare senza che ci fosse il diluvio, se la vita non fosse stata depravata dagli antidiluviani. Quindi il problema è questo: il Dio dà sempre la possibilità di capire le sue intenzioni, cosa sta avvenendo, soprattutto quando sta avvenendo qualcosa di drammatico, di importante. Ecco, in questo caso il ritorno del Cristo, no? Noi abbiamo bisogno di meno di 120 anni rispetto a Noè, perché come dicevi tu, addirittura adesso è superata pure la velocità della mail, no? Quasi non mi scrive più nessuno per mail, c'ho il cellulare che brucia perché usano tutti WhatsApp, per dirla.
Sì.
E poi ecco, grazie appunto ai social, di cui hai parlato tu prima, ecco, noi adesso, pur essendo distanti, siamo collegati per parlare dell'Evangelo. Quindi se noi fossimo in streaming in tutto il mondo, in questo preciso momento, quello che dico sul Vangelo sarebbe ascoltato in Africa, in Australia, in Nuova Zelanda. Insomma, ecco, Gesù voleva intendere, secondo me, perché non è scritto nel Vangelo questo,
certo,
secondo me, è una mia opinione,
certo,
che quando l'uomo avrebbe avuto la possibilità tecnica, diciamo, di poter diffondere il Vangelo al mondo, e allora noi saremmo stati vicini al suo ritorno. Poi concludo con l'altro segno, poi ti lascio lo spazio per fare quello che tu decidi.
Sì, poi
no?
Facciamo, quando concludi facciamo poi una pausa musicale e poi riprendiamo.
Allora concludo col secondo segno certo della venuta del Signore. Il primo è la possibilità tecnica di poter evangelizzare il mondo, il secondo è la possibilità drammatica che l'uomo ha di distruggere questo mondo. Infatti in Apocalisse 11:18 c'è il secondo segno inequivocabile. Il testo dice: è venuta l'ora di distruggere coloro che stanno distruggendo la terra. Quindi anche in questo caso gli esseri umani, prima del ritorno del Cristo, avranno in mano gli strumenti per poter distruggere la terra. Ora, la seconda guerra mondiale, la peggiore delle guerre che abbiamo avuto nella storia dell'umanità, insomma, ha fatto quei 50 milioni di morti, insomma, e cose varie, ma il resto del mondo è rimasto intatto. Alcuni non si sono nemmeno accorti che in Europa si combatteva la Seconda Guerra Mondiale, no? Quindi voglio dire, adesso noi abbiamo la possibilità tecnica per poter distruggere il mondo. E dopo lo spazio musicale cercherò di spiegarmi che cosa voglio dire con questo.
Sì, Luigi, ti lancio lì la domanda, che è una provocazione, qualcosa di cui ho parlato anche da questi microfoni, no? Per esempio, mio padre, un uomo semplice, un lavoratore, mia madre per tutta la vita gli ha parlato, insomma, del ritorno di Cristo, gli ha parlato dei segni dei tempi.
Sì.
E lui riprendeva, senza saperlo, un pochino quello che diceva, che troviamo anche nella Bibbia, no? Quella famosa parte riguardante i detrattori, no? Quando parlano, cioè, no? Anche ai tempi dei nostri padri. Cioè, mio padre in buona sostanza diceva a mia mamma, diceva Rina, la chiamava per nome,
sì,
e dice: Rina, ma ste cose ci hanno stato sempre, ci sono sempre state. E poi diceva proprio, te lo dico in dialetto, munno è e munno ha stato, cioè il mondo non ha canciato niente, ci hanno stato sempre le guerre, le cose, e che poi è, come dire, il ritornello che come avventisti, come cristiani, insomma, ci sentiamo proporre
sì,
sempre.
Certo,
io
certo.
Ti faccio la pausa musicale, poi lancio la pausa musicale, magari poi riprendiamo un attimino da questo.
Assolutamente sì.
Perché sono in molti che quando noi parliamo di quello che succede, di quello che sta succedendo, molti ci rispondono in questa maniera. Pausa sì. Musicale, Luigi, poi riprendiamo.
Va benissimo.
Dopo.
And all the tears are rolling down your face, and it feels like yours was the only heart to break. When you come back home and all the lights are out, and you're getting used to no one else being around. Yeah, I'm gonna come through. You'll never be alone, I'll be there for you. I'll be there, yeah, yeah, I'll be there for you. I'll be there, yeah, yeah, I'll be there for you. Oh, I say, yeah, yeah, I got enough love for two. You'll never be alone, I'll be there for you. When it's Friday night, you're alone with yourself and there's no one else to blame. When you still can't feel the rhythm of your heart, and you see your spirit fading in the dark. Oh,
questo brano un pochettino più attivo, più sveglio, si tratta sempre di musica cristiana però con un ritmo più giovanile, riprendiamo la parola, Luigi, noi che siamo un pochettino più attempati, no, come dire, ecco, cosa rispondiamo a chi ci dice queste osservazioni che in un certo qual modo sono anche giuste, no, Luigi?
Sì, assolutamente sì, infatti c'è una profezia, tu fai benissimo il tuo lavoro da provocatore, no? Però io
solo quello so fare.
Vabbè, mi concedo, diciamo, la chance di essere uno pronto alle tue provocazioni, perché bene. Guarda, casualmente stamattina dalle 7:30 ero davanti al computer a scrivere il mio nuovo libro sull'archeologia biblica, no? Non è uno spot pubblicitario, dato che una volta che l'ho finito lo metto a disposizione di chiunque lo voglia in PDF gratuitamente.
Insomma,
quindi
gratuita, sì.
È qualcosa di gratuito che poi, insomma, darò anche a voi dirigenti della Radio di Catania, poi se qualche ascoltatore lo volesse è lì gratuito. Ed ero arrivato, non è una fake news, è proprio una coincidenza stupenda, no? Proprio al testo di Seconda Pietro capitolo 3, dal versetto 3 successivi, e il testo dice così: soprattutto dovete tener presente una cosa, negli ultimi tempi verranno uomini che non credono a niente, rideranno di voi dicendo: ma non dicevate che il Signore doveva tornare, ma dov'è? Tutto rimane come prima, come era fin dalla creazione del mondo, e il giorno del Signore verrà all'improvviso come un ladro, allora i cieli eccetera eccetera. Insomma, ecco, questo passaggio iniziale è quello che ci interessa.
Certo.
Sì, le persone, come dicevi tu giustamente, in dialetto, ma tanto ormai con Mondalbano il dialetto siciliano lo conoscono anche in Svezia, quindi credo che ti abbiano capito,
sì,
tutto,
sì,
no?
Sì,
tutto,
sì.
Va come prima,
certo.
Non è cambiato niente, non è cambiato nulla.
Non è cambiato niente.
Niente. Allora, voglio dire, è una profezia, cioè l'apostolo Pietro, ispirato da Gesù, dice: guarda Pietro, scrivi queste cose che serviranno per i credenti degli ultimi giorni, i quali alla fine potranno perdere la fiducia. Ma tanto ma come sempre, ma possibile che queste profezie si realizzeranno un giorno, no? Ecco, quindi la tua domanda è pertinente, come quella di tuo qual era il parente che nominavi prima?
Il mio papà.
Il tuo papà. Hanno ragione, perché sembra che i cristiani facciano sport profetico, annuncino profezie e ciò non avviene mai. Allora, anche nel senso positivo, ci sono persone che annunciano profezie strampalate e quindi si prendono il demerito di aver traviato la mente di coloro che appendono sinceramente i segni del ritorno di Cristo, ma ci sono anche sinceri credenti i quali alla fine si stufano. Non per niente Gesù ha lasciato scritto tramite un suo fedelissimo discepolo la parabola dei 10 vergini. Tutte aspettavano, solo che e tutte si addormentarono, solo che quando il gran grido arriva, cioè quando veramente si realizzeranno quelle profezie e ci sarà uno sconvolgimento, quelle che hanno fatto riserva saranno pronte e le altre si troveranno senza la possibilità di essere in armonia con gli eventi che stanno accadendo e riceverne i frutti positivi, non quelli negativi.
Certo.
Ecco, allora io volevo, visto che è breve la nostra trasmissione, quindi se tu mi permetti la frazionerò in più puntate,
no? Indubbiamente. Ma comunque ancora abbiamo 5 minuti abbondanti, insomma.
Ma io in 5 minuti non ce la faccio a dire tutte le 600 pagine che ho preparato, quindi
lo capisco.
È anche un bene, perché così abbiamo per le prossime puntate argomenti già pronti,
perfetto.
Che hanno un filo conduttore, proprio il disfacimento sociale, ecologico, economico della terra, e noi dobbiamo tenere presente questi due segni che ho enunciato prima, quindi la possibilità tecnica di poter evangelizzare il mondo e la possibilità tecnica di distruggerlo, questo mondo. Il testo che ho citato, quello di Apocalisse 11:18, dice proprio che il Signore, un nostro carissimo amico che ho già citato più volte, Brian Bull, che è stato rettore del College di Newbold in Inghilterra, diceva, a un convegno a cui ho preso parte, quindi ve lo posso garantire, l'ho ascoltato, diceva: nel testo di Apocalisse c'è un participio presente, e allora il testo deve essere letto in questa maniera: il Signore verrà nel momento in cui è in atto la distruzione della terra. Quindi il Signore non aspetterà che la terra sia distrutta per tornare. Il testo di Apocalisse ci dice che Dio torna mentre il meccanismo di distruzione della terra è innescato dagli uomini, e gli scienziati, i migliori scienziati, parlano tutti di un punto di non ritorno, e Bill McGuire, che è un fisico, lui ha già stabilito che il punto di ritorno è già stato sorpassato. Alcuni lo pongono nel 2050, nel 2100, lui invece secondo me è più realista. No, guardate, il punto di non ritorno è già passato. Se oggi tutto il mondo decidesse di fermare i meccanismi che inquinano, noi avremmo centinaia di anni prima che il mondo possa tornare a una condizione vivibile, normale. Certo. Quindi figurati se cessassimo oggi tutti insieme di inquinare, ma questo non lo faremo mai, perché siamo teste dure, no? Quindi io ti leggo alcuni titoli di scienziati atei e addirittura evoluzionisti, che invece parlano a nome dei cristiani che stanno zitti. Senti i titoli. Per esempio, un fisico, credo fosse sia indiano, ha intitolato un suo libro stupendo, 51 modi per far scoppiare l'Apocalisse.
Sì.
Bill McGuire, l'altro fisico che ho appena citato, ha scritto un bellissimo libro, Guida alla fine del mondo, con tutti i dati scientifici, non profezie strampalate.
Sì, sì,
Tozzi,
sì.
Il nostro geologo italiano, quello della Piccozza per intenderci, ha scritto un altro stupendo libro, Terra ultimo stadio, perché saranno gli uomini a distruggere la terra? E infine Pinna, che è stato un collaboratore di Piero Angela, ha scritto un libro, ma già diversi anni fa, intitolato 5 ipotesi per la fine del mondo. Ecco, allora, se tacciono i cristiani, e Dio farà parlare anche gli atei, insomma, sono più attenti loro di noi.
Certo.
Ecco, e volevo concludere con una carrellata che ci, diciamo, prepara per la trasmissione successiva, fra 15 giorni, sì. No? Visto che parliamo delle profezie di Daniele, Daniele dice che quel tempo del ritorno del Cristo è un tempo d'angoscia come non se ne è mai avuto da quando esiste la terra. Ora, Gesù dice la stessa cosa in Matteo 24, perché in quei giorni ci sarà una grande tribolazione, la più grande che ci sia mai stata fino ad oggi, e non ce ne sarà mai più una grande. Ora, questi sono i testi biblici, ma se facciamo una rapida scorsa delle informazioni che provengono dai testi non biblici, ma comunque religiosi, e noi troviamo un'assonanza straordinaria. Ascoltate per esempio cosa si scrive nell'Islam sciita, quindi della corrente sciita, che aspetta il Mahdi sarebbe il nostro Messia.
Il Messia,
insomma, no?
Sì, sì, il Messia.
Esatto, che è il dodicesimo imam. Ecco, verrà inviato sulla terra dopo che la comunità sarà stata colpita da tremenda afflizione, e poi non si è avuta notizia di un'afflizione più grande da quando Allah ha sparso la progenie di Adamo. Insomma, sembra di sentire gli echi di Daniele e di Gesù, no?
Sì.
Un'angoscia, ecco. Per esempio nell'Iran zoroastriano esiste la figura del Sawshant, che è il Messia, appunto, zoroastriano, sarebbe il figlio postumo di Zarathustra. E anche qui si dice: l'umanità gemerà sotto i pesi delle più terribili ingiustizie e delle peggiori calamità. La creazione conoscerà un processo di degrado, di corruzione, che colpirà tutti gli aspetti della vita. La terra sarà devastata da ogni sorta di cataclismi e si riempirà di impurità. Se poi passiamo alle mitologie nordiche, è contemplata la figura di Balder. Anche lui è un messia, un mito, no? un eroe solare, ma un messia. Ed egli verrà sulle ceneri del vecchio mondo decaduto, si dice, e corrotto. È lui che farà rinascere il mondo pieno di giovinezza e di forza, e libero da ogni lordura, eccetera, eccetera, nel momento in cui la terra sta vivendo momenti assolutamente incredibili. Anche il buddismo contempla la figura del Maitreya, che verrà a ristabilire le cose dopo un periodo di angoscia e di decadenza. E infine noi abbiamo addirittura, ecco una breve parentesi, visto che mi interessa di questi argomenti, insomma, i culti ufologici, no?
Sì.
Quelli che credono agli UFO, per esempio dal circolo medianico di Berlino si parla di un Ashtar Sheran, il messia cosmico che tornerà. Ecco, e quindi poi, per non parlare degli scritti ebraici, del Talmud, del Midrash, tutti dicono: il messia apparirà mentre la terra sarà sconvolta e soggetta a angoscia tremenda. Quindi ne parlano tutte le religioni, ne parlano oggi gli scienziati. Praticamente ci dicono che la terra rischia, certo, di essere distrutta dall'uomo, proprio come diceva Apocalisse, indicando, secondo me, il segno più importante del ritorno del Cristo. Ecco, lo sconvolgimento della terra. E dalla prossima volta io citerò, insomma, tutti stralci che ho trovato in libri non necessariamente religiosi, addirittura di atei e evoluzionisti, che ci dicono qualcosa sulla temperatura della terra e a che punto è il nostro malato.
È interessantissimo, anzi due cose concludo io, poi insomma,
sì, certo.
Una, la grandissima, come dire, convergenza che c'è un po' dappertutto. Io faccio,
sì,
sorrido un pochettino quando tu ci presenti il discorso ufologico, vabbè, ma non c'entra, però anche, insomma, anche da quell'ambiente arriva la convergenza di,
sì,
idee,
sì,
che,
certo,
qualcosa succederà mentre la terra sarà distrutta,
sì.
E poi una cosa a margine, anche per concludere un pochettino così con un sorriso, già ci sono dei radioascoltatori che si sono prenotati per avere una copia in PDF del tuo ultimo libro.
Così. Ah, volentieri,
ma
anche tutti,
dire,
gli,
no,
altri che ho prodotto, diciamo,
sì,
tanto,
sì,
non me li stampa nessuno, allora li produco per regalarli. Insomma, è una soddisfazione. Anche Lutero morì senza ricevere i diritti d'autore sulla Bibbia che aveva tradotto.
Bene.
E quindi non è che miro a quello. Senz'altro, io faccio riferimento a te, se sì. Qualcuno ti chiede ti do il materiale.
Poi insomma vedremo un attimino di mettere in contatto, perché ripeto, non appena tu lanci un'idea, chi si propone per averne una copia sono veramente in tanti. Ciao. Bene. Luigi, una buona giornata.
Grazie a tutti e anche a te Marco. Alla un saluto prossima. A Catania.
Alla prossima.
L'alba che illuminerà il mondo. Il tuo futuro nelle profezie di Daniele. A cura di Luigi Caratelli.